Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa serata a tutti voi da Claudio per questo appuntamento del quinto sabato di luglio. Voi sapete che abbiamo secondo, quarto e se c'è il quinto, ecco, abbiamo questo sabato con Maria e meditiamo la mistica città di Dio, la vita della Madonna secondo la venerabile Maria da Greda, che è uno spettacolo veramente, la grazia, ecco, di poter penetrare a questi misteri, perché la mistica città di Dio, qui ci vengono mostrate delle cose che umanamente non si possono neanche immaginare, ecco, dettata dalla Madonna alla venerabile Agreda. Siamo al capitolo 14 e continua l'infanzia della Madonna, così è titolato. La volta precedente abbiamo trattato un argomento veramente meraviglioso, le divise degli angeli custodi, pensa un po'. E questa volta abbiamo questo continuo, la spiegazione dell'infanzia della Madonna. Allora, il silenzio che negli altri neonati è necessità di natura, in Maria, a cui non mancava né l'uso perfetto di ragione né la forza fisica di parlare, fu sublime perfezione, volendo in tal modo occultare la sua scienza ed evitare l'ammirazione che avrebbe prodotto il parlare di una neonata. Vedete, il silenzio, il nascondere, ecco, anche queste cose, vedete. I santi nascondono quei doni che hanno e preferiscono, ecco, anche per evitare magari mancanze, ma diciamo che il santo però è un peccatore, mentre la Madonna è immacolata, per cui lei evita per prudenza e per convenienza, perché naturalmente si sarebbe svelato questa bambina straordinaria, eccezionale, diversa, miracolo, mai visto nessuno parlare all'infanzia. Allora, è conveniente, ma anche per noi, tante volte abbiamo dei momenti di grazia dove ci pare di intendere o di sentire qualcosa, la tendenza è di non far silenzio, ma di parlarne. E naturalmente c'è un altro problema, che parlandone anche il nemico sa di queste cose e inizia degli attacchi, comincia subito. Allora, stando nel nascondimento, non si può immaginare che uno abbia dei doni se non li manifesta, vero? Bene, invece l'uomo, vedete, che tende a dire: ah, io c'ho il dono di questo, per carità. Non c'è nessuno, per esempio, che dice: io ho il dono della vergogna, no? L'avete mai sentito qualcuno voi? Dire che di solito quando si parla di doni vogliamo manifestare, ecco, le nostre qualità, che poi non è neanche roba nostra in quanto ci è stata donata. Qui dovremmo dire: questi sono doni di Dio prestati a me perché io lo serva con questi doni, però non mi sogni, vero, di pensare di essere una persona speciale, perché, vedete, se il Signore trova, diciamo, i difetti anche negli angeli, immaginate negli uomini, l'umiltà, il silenzio. Questo silenzio era voluto da Dio e Maria non se ne dispensò se non per parlare con gli angeli e con Dio stesso, senza però che Sant'Anna se ne accorgesse. Stringeva però le mani dei suoi genitori e riverentemente le baciava, ossequio che prestò loro finché vivessero, e anche muoveva i loro cuori a darle la loro benedizione. Che, vedete quante cose ci sono da imparare, vero? Baciava le mani. Queste mani operose, ma diciamo è un segno di gratitudine, di rispetto, di venerazione, baciare le mani. Personalmente è da qualche tempo che ho lanciato, diciamo, un modo di salutare, vero? Perché oggi c'è questa usanza, no? Di abbracciarsi, stringersi e massaggiare la schiena uno dell'altro, addirittura tre baci, ma vabbè, incredibile, no? Allora ho pensato di proporre un bacio cristiano, visto che San Paolo dice datevi il bacio della pace, il bacio dello spirito, e ci si dovrebbe baciare la fronte, per esempio, no? Ho pensato invece di baciare le dita che contano le Ave Marie, e a qualcuno è piaciuta questa iniziativa, perché dico guarda, tu, io devo baciare le dita che contano le Ave Marie perché meritano di essere baciate, no? Il resto non serve a nulla, ecco, non è necessario, ecco, anche per grande rispetto l'uno dell'altro, e anche perché tutti questi baci, tutti questi bacilli, vero, poi finiscono per farci del male, eh? E qui la Madonna baciava le mani. Pensate, la neonata, questa, l'infanzia, baciava le mani dei genitori. Ecco, quanti sono i figli che baciano le mani dei genitori? Onore il padre e la madre, è un comandamento di Dio. Invece in questi tempi si sente di tutto, ecco, riguardo anche del poco rispetto verso i genitori. Una volta addirittura gli si dava del lei, del voi. Adesso c'è una grande confidenza che però porta anche a parole, paroline, parolone, talvolta anche parolacce, no? E vabbè, andiamo avanti, anche per vedere che tutte queste cose, no, sono di insegnamento. La Madonna è diretta dallo Spirito Santo, diretta dallo Spirito, brava in tutto il più perfetto, sempre tuttavia incontentabile nel suo amore. Ciò che aveva conosciuto nelle visioni beatifiche di cui era stata favorita dalla nascita e le frequenti visioni facevano talmente ardere il suo cuore che languiva d'amore e con la sposa dei cantici invitava gli angeli a sostenerla. Fulcitemi floribus, e ne sarebbe morta senza uno speciale intervento di Dio. Fu questo un nobilissimo genere di martirio, con cui sorpassò tutti i martiri nel merito e anche nel dolore. Che, vero, che finestre si aprono. Ecco, queste finestre che si aprono per vedere, ecco, i misteri, ecco, delle cose di Dio, il silenzio, la preghiera, la meditazione, la contemplazione delle cose celesti. Allora, facevano ardere talmente il suo cuore che languiva d'amore. Ma queste visioni beatifiche, diciamo che l'anima che prega, che medita, in qualche modo è anche aiutata a vedere le cose con gli occhi dello spirito, e difatti la meditazione serve soprattutto ad aumentare anche l'amore verso la persona amata, perché più la conosci e più la ami. Ecco perché i santi, ad esempio, meditavano con grande frequenza, talvolta anche giornalmente, la Via Crucis, la passione di Cristo. Perché meditando la passione di Cristo vedevi o vedi quanto Lui ha amato te, quanto gli sei costato, quanto ha fatto per salvare te. Naturalmente, vedendo che Dio si è fatto uomo per venire a salvare uno che non avrebbe meritato il paradiso, ma anzi, Sant'Agostino dice che se Gesù Cristo non fosse venuto a salvarci, saremmo stati tutti una massa di dannati. Allora, meditando, aumenta l'amore. Ecco, la Madonna aveva le visioni, e queste le facevano talmente ardere il suo cuore che languiva d'amore. E così dobbiamo pensare, ecco, vedete, Padre Pio, per esempio, ti diceva: se non fai la meditazione non ti do neanche la comunione a una figlia spirituale, perché è vitale la meditazione, cioè tu penetri e vieni a conoscere delle cose che se non mediti non le conoscerai mai. Ma meditando, leggendo la vita dei santi, insomma, vivendo un percorso di vita spirituale in ascesi spirituale, è chiaro che con gli occhi dell'intelletto tu vedi delle cose, no? Ecco, non visioni, ma comprendi delle cose, per cui il tuo amore cresce. E per questo Padre Pio dice: se non fai la meditazione non ti do neanche la comunione, perché quando fai la comunione devi avere il cuore pieno d'amore nel riceverlo. Vedete noi come lo riceviamo Gesù? Siamo addirittura dei maldestri, no? Lo riceviamo in un modo che, a guardare come quanta gente la prende in mano, se lo mette in bocca, ma insomma, manca l'amore in pratica, ecco. Allora, fu per questo un nobilissimo genere di martirio con cui sorpassò i martiri nel merito e anche nel dolore. E contenere questo fuoco d'amore diventa un martirio, perché rischi che, anche Padre Pio lo dice, no? Che l'anima si staccasse dal corpo. Pensate un po' che sofferenza. Allora, nutriva il suo amore parlando con gli angeli del suo diletto. E gli angeli conoscono il Signore. E la Madonna parlava con gli angeli, ecco, perché non poteva parlare con gli uomini, anche perché era infante, e sarebbe stato, come abbiamo visto prima, un fatto miracoloso che non le avrebbe giovato niente, ma nuociuto molto, anzi, per cui doveva parlare con gli angeli. Era tutto in segreto, ecco, un mistero. Ricevendo qualche servizio, sentiva umile riconoscenza e pregava a Dio di compensare chi gliel'aveva fatto. Benché così accarezzata da Dio, si riputava la minima delle creature e si collocava nei loro riguardi all'ultimo posto, credendosi indegna persino del cibo. È chiaro, cioè, più ti avvicini a Dio e più vedi quanto è grande Lui, e di conseguenza vedi quanto sei piccolo tu, anche se la Madonna, diciamo che è il capolavoro di Dio, ma comunque davanti a Dio sei sempre una creatura. E allora lei, nella verità, perché vedete, lei che immacolata, per cui piena di grazia, si reputa l'ultima. Ha guardato l'umiltà della sua serva, lei recita nel Magnificat. Ma noi riusciamo ad essere così umili da dire che il Signore guarderà l'umiltà del suo servo? Appena facciamo qualcosa ci pare di aver fatto qualcosa e magari siamo anche contenti di quello che abbiamo fatto, ma non riferendo a Dio che si è degnato di concedermi di fare qualche cosa per dargli gloria. Vedete, il modo di pensare e di meditare, no? Io ho fatto, io non ho fatto, no? Cioè, il Signore mi ha concesso di fare delle cose che senza di Lui, lo dice Lui stesso, senza di me non potete far nulla. Per cui se faccio qualcosa di buono, ricordati che è il Signore che l'ha fatto in te. Per cui si è degnato di servirsi di te come strumento, però resta umile, perché se il Signore ritira, diciamo, il suo aiuto, tu sei polvere. Adesso vediamo gli insegnamenti della Madonna. Se tutte le creature devono umiliarsi perché da sé nulla sono, nulla possono e nulla posseggono, più si deve stringere con la polvere chi, essendo polvere, più fu innalzato da Dio e perciò divenuto più debitore con Lui. Meraviglioso questo concetto. Cioè, più ti dà e più devi sentirti debitore, perché tu non hai niente. Qui facciamo l'esempio, no? Se uno mi dà, per esempio, ecco, un euro, diciamo che è poca cosa, però devo ringraziare perché mi ha dato un euro, per dire, no? Ma se uno mi dà 10.000 euro, naturalmente devo ringraziare perché io non avevo nulla, per cui quello che ho ricevuto l'ho ricevuto gratuitamente, deve essere ancora più debitore perché mi ha dato ancora di più. Ecco, un esempio proprio terra a terra, vero? Ma comunque, se pensi, allora, quando tu ricevi Gesù nel sacramento, ma Lui ti ha dato tutto e tu sei debitore di tutto, ma come, ma non lo ringrazi proprio? Pensa quanto siamo rozzi, cavernicoli, vorrei dire, anche nell'educazione, ma com'è possibile? Ricevo tutto e non ringrazio nulla. Dovrei proprio piangere di gioia, di commozione e vivere la giornata facendo tutto per dare gloria a colui che mi ha dato tutto, e io con il tutto che mi è stato dato, ecco, lo, non dico che lo restituisco, ma diciamo in grazia, in gratitudine, sì, ma anche magnificando il Signore che si è degnato di dare a me qualcosa che non merito niente. Cioè, io sono stato tratto dal nulla, no? Che cosa merito io? Ho avuto addirittura l'ardire di offendere il mio Dio, ma che cosa merito io? Meritavo di essere cancellato dal libro dei viventi. E ancora il Signore, nella sua infinita misericordia, ecco, mi favorisce, perché spera che io mi renda conto che sono debitore al Signore di tutto. Ogni cosa che faccio, se è cosa buona, devo rendere grazie a Dio. E ogni cosa che faccio, se non è buona, devo chiedere perdono a Dio, e invece non lo facciamo, vedete? Cioè, sono con una parola, con una frase, ti si apre, diciamo, un orizzonte dove vedi la tua miseria, dove vedi la sua grandezza, la sua liberalità, vedi, cioè, niente, devi metterti in ginocchio e che ogni ginocchio si pieghi in terra, in cielo e sottoterra, e dire: Signore mio, mi hai pensato, da sempre io ero alla tua presenza, cioè prima che tu fossi io ti conoscevo, ma pensate un po', che Padre Pio stesso ti diceva: prima che tu nascessi Dio ti ha affidato a me. Vi rendete conto questi misteri? Ma noi davanti a queste grandezze, a queste immensità, ma non dovremmo sentirci dei granelli di polvere nell'umiltà, intendo dire, per cui dire, ma se qualcuno mi maltrattasse farebbe il suo dovere, perché un maleducato del genere, un ingrato del genere, cosa vuoi, fargli anche le coccole, vero? Meriti di essere disprezzato, però guai a chi lo fa, perché mo ti faccio vedere io, capite? Cioè come siamo combinati. Ecco, adesso dice l'eccellenza del silenzio, qui la Madonna che spiega, né? Dice voglio che apprezzi come un gran tesoro la virtù del silenzio, che io praticai fin dalla nascita e che proposi tenere per mia compagna tutta la vita, avendone in Dio conosciuta l'eccellenza. Ecco, il silenzio, soprattutto perché se tu taci, parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta, ma tu continui a chiacchierare, come fa il Signore a parlare con te che sei sempre impegnato in altra conversazione? E quando non parli con le persone che hai davanti, parli con il cellulare, col telefono, o ascolti quello che dicono alla televisione, o leggi i giornali. Cioè, ma quando è che fai silenzio tu? Per dare al Signore l'opportunità di parlare con te. E così si sente anche al telefono, no? Il cliente che lei ha chiamato è impegnato in altra conversazione, per cui nostro Signore si sente sempre rispondere dalla segreteria della compagnia telefonica, che mi verrebbe da dargli un titolo, vero? La Cornitel, nel senso che sta macinando i cervelli, per cui è anche Cornitel, pensando al diavolo cornuto, no? Che ci tiene occupati, perché non facciamo il silenzio per ascoltare Dio, continuiamo a ascoltare sempre le cose del principe di questo mondo, per cui il silenzio. Pericoli della loquacità. Sappi che il parlare senza considerazione e misura è un coltello con due tagli che ferisce chi parla e chi ascolta, distruggendo o almeno impedendo la carità e con essa tutte le virtù. Da ciò comprenderai quanto sia offeso Dio dal vizio di una lingua senza freno e quanto giustamente allontani il suo spirito e nascondi la faccia da chi s'abbandona a ciarle, rumori, conversazioni dove parlandosi molto non si può evitare il peccato. Ecco, anche nel libro dei Proverbi è scritto così. Parlare, ci sono delle persone, si incontrano anche delle persone, ma tu apri la bocca perché vorresti dire qualcosa, non ti danno spazio, continuano come delle mitragliatrici, ed è incredibile, queste persone non possono ascoltare il Signore, perché continuano ad ascoltare le proprie, diciamo, i pensieri del proprio cuore, della propria fantasia. Cioè, come fa a entrare qualcosa di divino in uno che continua sempre a occupare il tempo dell'umano, no? Pertanto il vizio della lingua, il molto parlare non è esente da peccato, è vero, perché parlando molto è quasi impossibile che tu non faccia qualche giudizio, tu non dica qualche cosa che non è esatto, per cui parlando si rischia. Ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Se tu trovi un cristiano che quando va a confessarsi va a dire: padre, la mia lingua è una macchina che non si ferma mai. E naturalmente dico tante cose che sarebbe stato meglio non le avessi mai dette. Avessi fatto silenzio, avrei lasciato parlare Dio. Invece parlo sempre io e non permetto a Dio di parlare a me. Ma chi è che va a confessare questa mancanza? Perché se la confessasse potrebbe avere anche la grazia poi di avere il dono di moderare fin a fare anche silenzio. Ecco, bisogna parlare a tempo opportuno. Bisogna parlare per dare gloria a Dio, per difendere, diciamo, anche per difendere anche l'onore di Dio, è vero. Se non parlerete voi, parleranno le pietre, per cui si deve parlare per dare gloria a Dio. La Madonna, diciamo che non lasciò neanche tanto parlare Santa Elisabetta, perché quando Santa Elisabetta dice a che debbo che la madre del mio Signore venga a me, è stupore, gratitudine, umiltà da parte di Santa Elisabetta, e la Madonna subito cosa fa? Non dico che non gli lascia neanche dire altre parole, ma subito riferisce tutto a Dio. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Proviamo a vedere se questo Magnificat può applicarsi alla nostra vita. Cioè, l'anima mia magnifica il Signore, punto di domanda. Il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, punto di domanda. Perché ha guardato l'umiltà del suo servo, della sua serva, punto di domanda. Vedete, tre parole, uno deve interrogarsi e dire, io però faccio presto a leggerlo, anche averlo imparato a memoria, però di fatto l'anima mia non magnifica il Signore. Il mio spirito non esulta in Dio mio Salvatore. Perché? Sai perché? Perché non trova l'umiltà del suo servo. Perché ha guardato l'umiltà, ma l'ha trovata, l'ha guardata perché l'ha trovata, ma se guarda in noi la trova questa umiltà? Capite? Allora, solo con Dio e con i santi si può parlare senza danno, ma dunque, scusate, il Signore disse a Santa Teresa: parlerai a molte anime, ma le creature attorno ad esse fanno tanto rumore che la mia voce non è intesa. Vedete, quando parli come servo del Signore, no? E mostri dove l'uomo è mancante, per aiutare l'uomo a correggersi, a chiedere perdono al Signore e modificare la propria vita in modo da essere gradita al Signore. Bene, questo lo fanno i profeti. Ma i profeti sono morti tutti ammazzati, perché l'uomo, pensate quanto è miserabile l'uomo, non vuole neanche che tu gli dica quando sbaglia e cosa deve fare per non sbagliare. S'arrabbia proprio, e succede anche di questi tempi. Ma vedete, Santa Teresa proprio lo disse ai visitatori, ecco, che andavano a visitarla: qui si parla con Dio o di Dio, tutto il resto chiuso, non si può parlare. Per cui vai dalle suore per far che cosa? Per raccontargli che hai fatto la marmellata e che hai visto una signora che aveva i capelli così, aveva, ma cosa vai a portare il mondo in clausura? Vedi che dai fastidio. Io passo per i monasteri, no? E vedo le persone, devono parlare, e veramente le monache mi dicevano: per noi il parlatorio l'abbiamo definito il purgatorio. Perché pazientemente dobbiamo ascoltare tutte le cose, magari sono parenti nostri e non possiamo dirgli niente perché magari si offendono, e allora se si offendono non vengono più, e se non vengono più vuol dire che le suore sono maleducate, e comincia una storia che poi vanno a dire: ah, le suore, succede il finimondo, vedete, il demonio subito si gode davanti a queste. Qui si viene o a parlare di Dio o a parlare con Dio. Vai da una monaca e cosa gli dici? Senti, tu hai avuto la grazia anche di separarti dal mondo, ecco, per pregare, per meditare, per contemplare, no? E io rendo grazie a Dio del dono che ti ha fatto e rendo anche grazie a te che hai detto di sì, perché il bene che tu fai piove su tutta l'umanità, su tutta la Chiesa, per cui piove anche su di me, per cui rendiamo insieme grazie a Dio per la chiamata tua, per la risposta tua, ecco, e allora insieme rendiamo grazie a Dio. Ora, dovremmo dire, mi puoi dire qualche cosa, ecco, nelle tue giornate, chissà quante cose il Signore ti aiuta a comprendere. Io sono una chiacchierona, mi puoi dare dei consigli perché io possa essere meno chiacchierona? Ma è difficile che una persona vada dalle monache per dirgli queste cose qua. Oh, come stai? Come non stai? Ah, è nato il nipotino e la zia, quell'altra, e è una cosa incredibile. Per cui, vedete qua, ora parlerai a molte anime, ma le creature attorno ad esse fanno tanto rumore che la mia voce non è intesa. Io chiederei una breve pausa musicale, che poi arriviamo a terminare a questa puntata, che è un po' più breve delle altre. La prossima volta Maria Bambina comincia a parlare, mamma mia, a 18 mesi comincia a parlare. E allora chiediamo questa pausa musicale e intanto pensiamo a queste cose, vedete, diciamo, mi capita spesso, ecco, di parlare, di fare delle meditazioni, delle adorazioni, spiegando tante di queste cose che anche le sentite alla radio Buon Consiglio, e poi ci sono quelli che dicono basta, non vengo più, perché quello là, che sarei io, mi fa sentire peccatrice, per cui non voglio più ascoltarlo. Ma tu pensa, ecco, dov'è l'umiltà? Cioè dovrebbe dire, io vengo ancora perché quello là mi aiuta a fare l'esame di coscienza e così, siccome mi mostra i peccati, io posso andare a confessarli e così, diciamo, ne ho il perdono e do gloria a Dio che mi ha mandato qualcuno a insegnarmi come si fa a confessarsi e anche a pentirsi e chiedere perdono e dare gloria a Dio per la sua misericordia. No, la reazione è contraria. Ah, se c'è lui io non vengo, ma tu pensa, perché? Perché ti fa sentire peccatore. Ma guarda un po', ora questi qua si inalberano pure perché tu li fai sentire peccatori. Questo può succedere anche a Radio Buon Consiglio, che magari qualcuno dice no, io qua non voglio ascoltarlo, eccolo là, quando parla, ecco, trova difetti dappertutto, te li mostra, eccetera, eccetera. Beh, ma secondo voi questo non è un atto di carità, dire sta attento. Se vuoi essere sano nell'anima, devi evitare, vero, di guastarti la salute spirituale con i difetti e i vizi che, diciamo, ti guastano la vita spirituale. Allora, tu leggi come si fa a dimagrire, tu leggi come si fa a non ingrassare, tu leggi come si fa a non perdere i capelli, tu leggi come si fa a non farsi venire i calli, che ne so io. Insomma, tutte queste cose qua, ma guarda un po', per frate asino quanti interessi hai? Se c'è uno che ti spiega come devi fare per avere l'anima, diciamo, ringiovanita, un'anima di atleta di Dio, a mossa rabbia, ma vi rendete conto? Scusate, ho chiesto la pausa musicale e adesso bisogna che questa pausa musicale la facciamo pure, né? Ecco, intanto meditiamo a queste cose, chiediamo il dono dell'umiltà e del silenzio, dici ascolto, io ascolto e imparo, invece tu non vuoi ascoltare perché vuoi restare ignorante, vuoi ignorare i tuoi difetti perché non vuoi, dice, pensare ai miei difetti mi deprime, ma a non guardarli tutti esalti però, è vero, sei presuntuoso perché pensi di non averli, invece li hai. Bene, a tra poco. Bene, riprendiamo allora la nostra meditazione, che va verso la conclusione. Allora, abbiamo parlato del silenzio. Ecco, il consiglio è la Madonna che lo dà. Solo con Dio e coi santi si può parlare senza danno, ma con le creature è ben difficile tenere il giusto mezzo. Vedete, è la Madonna che lo spiega. Solo con Dio e con i santi, perché i santi, quando gli parli di certe cose, loro ti spostano il pensiero verso le cose sante. E tu dici, ma come suona bene quella persona lì? Il santo ti dice, tu pensa in paradiso gli angeli come cantano e suonano in modo, diciamo, angelico, no? Per cui tu mi mostri quello lì e io ti faccio vedere qualcosa di meglio. Dice, ma che voce ha quella persona lì? Tu pensa la voce della Madonna, chissà che voce ha la Madonna. È come una tortora, vero? Una voce è la madre del verbo, la madre della voce, della parola, pensa un po'. E ogni cosa che tu vedi puoi fare un riferimento più alto di quello che vedi, ecco, allora ti innalzi a meditare, a contemplare le cose che sono superiori a quelle che tu vedi adesso. Cioè, ma bene, il rimedio contro questo pericolo sta nel tenerti sempre più vicina all'estremo contrario, eccedendo piuttosto nel tacere. Per cui, dice, quello lì non parla mai, o parla poco. Beh, sentite, intanto se parli poco rischi anche di peccare poco, perlomeno in giudizi e critiche e cose varie. Pertanto non dovrai confessare i peccati fatti con parole, perché è meglio ascoltare che parlare, se non hai degli argomenti che danno gloria a Dio, perché parlare di cose che non contano nulla, diciamo, si perde solo tempo. E pensa ai pastorelli, vero, che stavano giocando, per cui manco parlavano, insomma, sì, qualche parolina, ma giocavano, e l'angelo gli dice, ma che fate? Giocate, pregate, pregate molto, offrite sacrifici. Ma a noi l'angelo cosa dovrebbe dirci? Ma che fate? Fate di tutto, meno quello che serve per santificarvi. Ma perdete tempo, ma quel tempo vi toccherà pagarlo in purgatorio. Ma perché lo perdete? È un dono di Dio il tempo. Utilizzatelo per dare gloria a Dio, per servire il prossimo. Ecco, per cui il tempo noi lo sprechiamo. Siamo, padre, sono uno sprecone del tempo. Durante la giornata dico di tutto, parlo di tutto. Il tempo per un'Ave Maria stenta ad uscire. Il rosario, mamma mia, ma poi mi viene da dormire. Il tempo del rosario, tu ti viene sonno. Il tempo, porti una persona all'adorazione. Sai, ma mi viene sonno perché con questo silenzio, poi non sono abituato. Vedi che non sei abituato. Non sei abituato, no? Tu devi stare nel rumore perché appena sta... Se silenzio ti addormenti, no, ma guarda un po'. Non si può andare dietro alle volontarie conversazioni delle creature senza lasciar di conversare con Dio nel segreto del cuore. E ciò che senza nota di villania non faresti con le creature, non devi farlo con il creatore. Allora, cioè, sei maleducato se stai davanti a una persona e che vuol dirti qualcosa e tu gli volti le spalle e te ne vai per i fatti tuoi, sei un maleducato. Ma tu pensa quante volte gli volti le spalle al nostro Signore che vuol parlare con te perché tu sei impegnato in altra conversazione, c'hai da parlare di altre cose, di cose che non contano nulla magari, no? Però non ti sei ancora pentito, e se qualcuno ti fa vedere che è ora di imparare l'educazione, diciamo questa qui è soltanto l'educazione, è vero, che si usa tra gli uomini, è vero, e allora pensa con il Signore, chiudi l'orecchio alle chiacchiere fallaci che ti obbligherebbero a dire ciò che non devi. E quando si cominciano certi discorsi in discesa, finito il discorso che non finisce mai, ti accorgi che sei sceso di parecchi piani, perché hai cominciato con una parolina e poi sei finito con giudizi, magari addirittura con cose che non sai neanche se sono vere, per cui metti dubbi nell'altro che ti ascolta, cioè parlando combini un sacco di guai, pecchi con quella lingua che ti è stata data per lodare il Signore, per pregare il Signore. Pensate un po', ecco, i santi dicevano così, diciamo che il Signore ha creato, cioè la lingua l'ha messa dietro due porte, una robusta di avorio, che sono i denti, pensate un po', la lingua deve stare dietro un portone di avorio, e dopo ci sono le labbra, che è una chiusura ermetica, ma che è strano che proprio la lingua ci abbia due portoni, ma perché il Signore ci ha messo due porte a questa lingua? Ma ci sarà un motivo, no? Uno deve domandarselo, ma come mai? Come mai? Perché quella lingua è capace di far scoppiare delle guerre, può incendiare, adesso questo è il tempo degli incendi, ma tu pensa con una parola si accende l'ira di quell'altro che comincia a odiarti perché ti è scappata una parola che non dovevi, e poi non hai il coraggio di domandare perdono della parola che hai detto, e poi succede di tutto, vedete, poi tra moglie e marito, separazioni, divorzi, femminicidi, di tutto, questa lingua, mamma mia, chiudi l'orecchio alle chiacchiere fallaci. Ricordati che se vuoi essere mia discepola, devi distinguerti nella virtù del silenzio. La Madonna pone delle condizioni. Allora, quante sono le persone che dicono di essere devote della Madonna? Dove sono? Sentite cosa dice la Madonna. Se vuoi essere mia discepola, devi distinguerti nella virtù del silenzio. Se siamo onesti, dobbiamo dire: io sono un discepolo, cioè presumo di essere un discepolo, ma siccome parlo troppo, non lo sono, perché non assomiglio a colei che è mia madre, mia regina, mia corredentrice. E c'è questo invito: ama il silenzio ed io ti insegnerò a parlare. Pensa che bella. Se taci, ti insegno a parlare. Perché se non ti insegno io come parlare, tu usi la lingua, ma in modo sbagliato. Ama il silenzio, scrivetevela questa frase. Ama il silenzio, dice la Madonna, ed io ti insegnerò a parlare. Tu taci che ti insegno come si fa a parlare. Parla pure quando si tratta di ammonire e consolare il prossimo, e ascolta volentieri chi ti parla di Dio. Ora parla pure quando si tratta di ammonire, ma scherzi, ammonire? Ma la gente si arrabbia, ma come ti permetti, ma chi credi di essere, ma tu lo devi dire queste cose qua, mi fai sentire, vuoi farmi sentire un peccatore, io non lo sono, non ho fatto niente di male, tu continui, no? Per cui parla pure quando si tratta di ammonire, no? Per cui c'è il comando di ammonire, no? Di mostrare, di consolare il prossimo e ascoltare volentieri chi ti parla di Dio. Queste conversazioni aumentano l'amore al silenzio. L'amore al silenzio. Ce l'abbiamo noi l'amore al silenzio? Cosa dite? L'amore al silenzio. Forse adesso sì, davanti a questa domanda siamo ammutoliti. Amore al silenzio. Ma come si fa a fare silenzio? E chiedi l'aiuto alla Madonna. Dice: mammina mia, tu che hai detto ai servi alle nozze di Cana solo due parole: fate quello che gli vi dirà. Pensa un po', quante parole ha detto la Madonna? Fate tutto quello che egli vi dirà. E qui è già tutto scritto, dobbiamo fare quello che egli ci ha detto. E questo è il messaggio, diciamo, conclusivo di tutti i messaggi, no? Se non facciamo tutto quello che egli ci dirà, noi possiamo dire di essere devoti della Madonna finché vogliamo, ma in realtà quella è la parola chiave. Fate tutto quello che egli vi dirà, che vi ha detto e che dovete fare. Allora, siamo giunti al termine e rendiamo grazie a Dio che creò la Madonna e la Madonna che come madre ci insegna come si deve fare, ecco, ad essere creature che danno gloria al proprio creatore. Santa serata a tutti voi, cari amici, e prepariamoci anche alla grande solennità della Maria Santissima assunta in cielo, in anima e corpo, ma è una battuta che vi dicono: come mai la Madonna è stata assunta in anima e corpo? Come mai? È una battuta, sapete, la chiudiamo, diciamo, con questa battuta. Perché lei aveva un curriculum vitae tale da essere assunta in cielo, in anima e corpo. Noi questo curriculum non l'abbiamo, però se lei sarà la nostra maestra, perlomeno la raggiungeremo presto. Ecco, questo è l'augurio che ci facciamo gli uni gli altri, se no io non lo faccio a voi, ma vi prego di farlo anche a me, ecco, di ascoltare la Madonna perché ci insegna ad avere un curriculum vitae atto ad entrare in paradiso senza passare per il purgatorio. Santa serata a tutti voi da Claudio. Ave Maria.